mese tuo o mese mio?
Allora, io volevo, io sono Darwin Pastorin, vi saluto e ringrazio tutti per l'invito e per l'accoglienza, che devo dire è stata strepitosa. Per Paolo Marchetti, è un mio amico di vecchia data, giornalista del Messaggero, giornalista sportivo, ma anche traduttore, uno dei più bravi traduttori italiani. Ha tradotto ad esempio Edoardo Galeano, ha tradotto il libro di Jorge Valdano. Giovanna è una strepitosa interprete, l'ho vista in azione a Piacenza nei giorni scorsi, ma ho avuto io la fortuna di vedere in azione molte volte sul campo Jorge Valdano, che è campione del mondo, è diventato campione del mondo nel 1986 e ha giocato al fianco di uno dei più grandi poeti del Novecento, che è Diego Armando Maradona. E di Maradona parleremo molto in questo, che non è nemmeno un dibattito, una chiacchierata tra amici che si sono ritrovati. Valdano è anche un intellettuale del calcio, in un calcio che vede sempre con non buon occhio gli intellettuali. Infatti, per offenderlo, lo chiamano poeta e filosofo. E lui nel libro scrive che sono le offese più belle del mondo. Jorge Valdano.
Buongiorno a tutti. Quisiera darle la bienvenida especialmente a la squadra de Sarsana. Veo que.
Benvenuti a tutti e soprattutto alla squadra del Sarzana che è presente.
Il football tiene una relazione direttissima con la identità e ellos son unos representantes auténticos de esta ciudad desde lo futbolístico, por lo tanto quería darle la bienvenida muy especial a todo el equipo, a toda la squadra.
Il calcio è qualcosa di strettamente legato alla nostra identità e dunque loro sono i rappresentanti di questa città e come tali dal punto di vista calcistico voglio dare loro un particolare benvenuto a questa riunione.
Bueno, me parece una excelente idea que el fútbol esté presente en el Festival de la Mente.
Mi sembra un'idea stupenda che il football, che il calcio sia presente in un Festival della Mente.
La psicología de la inteligencia se ha desentendido durante siglos del movimiento físico.
Per secoli la psicologia dell'intelligenza non ha tenuto alcun conto del movimento fisico.
È come se si trattasse di una questione fisiologica totalmente desvinculata dello intellettuale.
È come se il movimento fisico, l'azione fisica, fosse una questione puramente fisiologica, totalmente slegata dall'intelletto.
Bueno, para demostrar que el fútbol es uno de los fenómenos perfectamente ligados a la inteligencia creativa.
E dunque per dimostrare che il calcio è uno dei fenomeni che sono più strettamente legati all'intelligenza creativa,
yo propongo que veamos junto las imágenes del gran gol de Maradona in Inglaterra.
Io vi propongo di guardare insieme le immagini di quel grandissimo gol di Maradona all'Inghilterra.
Y luego, con un poco más de tranquilidad, analizar la jugada desde la cabeza de Maradona.
E poi, con un po' più di calma e tranquillità, cercheremo di analizzare proprio questa giocata, questo passaggio, dal punto di vista del pensiero di Maradona.
Lo primero, entonces, disfrutar de la jugada sin ningún tipo de disturbio y luego pasamos al análisis.
Dunque, innanzitutto godiamoci proprio questo gol senza parlarne e poi lo analizzeremo.
questa. La salsa del latte che le puso un virus.
Sì, però no, non vedo che...
Siamo nell'intervallo della partita, un attimo, adesso riprendiamoci una piccola pausa.
Il football sta vinculato con l'intelligenza creativa, ma non con la tecnica.
Cioè, c'è un forte legame tra il calcio e l'intelligenza creativa, ma non con l'intelligenza tecnica.
No. Deve mandare solo lo schermo esterno.
Tiene che mandare solamente la pantalla esterna.
E guardare là la sequenza.
E mirar los fotogrammi in la pantalla grande e no.
Però bisogna commutare la pantalla esterna.
Non so esattamente lo che quiere dire, quello che sta dicendo.
Beh, lui c'era.
Il computer alla pantalla esterna. Y si tienes un DVD, también se puede hacer con el DVD.
Si avete el DVD, invece, video, solo DVD video. Non so se...
Qui sembra uno di sai 0-0 quando le squadre sono lì a centrocampo, un po' di melina.
Va bene.
Sì.
Va? Adesso viene.
Sì, sì.
Adesso è buono. Così va bene.
Eccolo.
Bueno, pues esta es la obra completa de Maradona. La pregunta es, ¿qué pasó por la cabeza de Maradona durante estos 10 segundos?
Allora, questa è l'opera che è completa, l'opera che ha compiuto Maradona. La domanda è, che cosa è passato per la testa di Maradona in quei 10 secondi?
Vamos a ir analizando paso por paso la jugada y yo voy a ir relatando algunas cosas que me confió Maradona en el vestuario después del partido.
Allora, adesso analizzeremo questa giocata passo a passo e io vi racconterò nel frattempo alcune cose che ha detto a me, che ha raccontato a me Maradona negli spogliatoi dopo la partita.
Bueno, pues aquí empieza la jugada. Quizás y como una manera de ponerle un poco de humor a la mañana, habría que decir que aquel que le dio la pelota, que era el negro Enrique, le dijo a Maradona en el vestuario que si no metía el gol después del pase que él le había dado, que era para matarlo, ¿no?
Dunque questa è qui comincia veramente la giocata e forse così per cominciare con un sorriso questa mattinata vale la pena di ricordare che dopo la partita quello che ha fatto il passaggio, che ha passato la palla a Maradona, che era il negro Enrique, gli ha detto che se dopo quel passaggio straordinario lui non l'avesse messa in rete sarebbe stato da ammazzarlo.
Bueno, Maradona recibe el balón antes de llegar al medio del campo,
de espalda a la portería contraria, y en su proyecto el gol no es ni siquiera una fantasía.
Dunque Maradona riceve il pallone a metà campo e sta dando la schiena alla porta avversaria, per cui in quel momento il gol non è neanche una cosa che puoi immaginare.
Aquí conviene citar a Picasso. Picasso decía con respecto a su pintura que él no buscaba, que él encontraba. Pues Maradona, de Maradona se puede decir algo parecido. Él no busca, encuentra. Él no está buscando el gol. Está intentando salir de un problema.
Dunque, qui forse vale la pena di citare Picasso, che della propria pittura diceva che lui non cercava mai, lui trovava. Di Maradona si può dire un po' la stessa cosa. Lui non cerca il gol, lui si trova il pallone lì e cerca di risolvere un problema.
Una de las características de los genios es que juegan con una máxima motivación.
Una delle caratteristiche dei geni è che giocano con una motivazione altissima.
Antes de comenzar el mundial, los periodistas le preguntaron a Platini cuál era su expectativa, y Platini dijo que él venía de una lesión y que lo único que pretendía era ayudar a su equipo.
Dunque, prima che cominciasse il mondiale, i giornalisti hanno chiesto a Platini che cosa si aspettava da quel mondiale, quali erano le sue aspettative. Lui ha risposto che, visto che aveva appena superato una lesione, quello che si aspettava di poter fare era di dare una mano alla sua squadra.
A Zico le hicieron la misma pregunta. Zico contestò che venía de una temporada muy estresante y que no tenía demasiadas expectativas individuales, que solo aspiraba a ser campeón del mundo con Brasil.
Zico hanno chiesto la stessa cosa e lui ha risposto che veniva da una stagione piuttosto pesante e che dunque non aveva grandi speranze, aspettative per se stesso, individuali, ma che sperava di diventare campione del mondo con il Brasile.
Le preguntaron a Maradona y Maradona dijo que su expectativa era salir del mundial siendo indiscutiblemente el mejor jugador del mundo.
Hanno fatto la stessa domanda a Maradona ed ha risposto che quello che lui si aspettava era di uscire dal mondiale essendo indiscutibilmente il miglior giocatore del mondo.
Es una expresión de soberbia, pero también de confianza en sí mismo, porque está asumiendo ante el mundo entero un gran reto, un gran desafío. Todo lo que no fuera salir del mundial siendo el mejor jugador del mundo, para Maradona hubiera sido un fracaso.
E dunque questa è forse un'espressione di superbia, ma anche una grande espressione di fiducia in se stessi. In quel momento Maradona lanciava al mondo una grande sfida, perché per lui qualsiasi cosa di meno rispetto all'uscire da quel mondiale essendo il miglior giocatore del mondo sarebbe stato un fallimento.
Tutto questo lo dico perché la motivazione tiene mucho que ver con la creatividad.
E dico tutto questo perché la motivazione ha molto a che fare con la creatività.
En el fútbol hay pues algunas lecciones académicas. Por ejemplo, sabemos que si uno recibe el balón en el centro del campo, de espalda a la portería contraria, lo académico es dársela a un compañero que venga de frente a la jugada.
Dunque, nel calcio ci sono alcuni assunti, alcune lezioni accademiche, una delle quali è che se un giocatore riceve il pallone a centrocampo mentre è di schiena rispetto alla porta avversaria, la cosa corretta, accademicamente corretta, è di passare la palla ad un compagno.
Maradona, se vede le immagini, tiene hasta tre compagni que podían haber recibido la pala sin necesidad de meterse en problemas.
Dunque, Maradona, come vedete nelle immagini, ha portata di piede almeno tre compagni ai cui potrebbe passare il pallone senza andare a cercare guai.
Pero los genios no son académicos.
Ma i geni non sono mai accademici.
Continuamos con la jugada. Maradona sigue.
Adesso Maradona va avanti.
Bueno, y aquí vemos la complejidad de la obra de Maradona.
E qui vediamo la complessità del lavoro di Maradona.
Maradona, por un lado, es perseguido por un adversario.
È inseguito da un avversario, da un lato.
Él en algún lugar de la conciencia sabe perfectamente que si baja la velocidad es alcanzado por el rival que lo persigue.
Sa in qualche modo nel suo pensiero c'è la certezza che se frena, se diminuisce la velocità, verrà raggiunto dall'avversario.
Y si por un lado está perseguido, por detrás está perseguido, por delante se le van presentando obstáculos.
Nel contempo, mentre viene inseguito, si troverà degli ostacoli davanti.
Aquí hace falta hablar de dos dificultades que tiene el futbolista. En primer lugar, que tiene que manejar el balón con los pies, con la parte más indócil del cuerpo humano.
Qui bisogna parlare di un paio di difficoltà con cui si trovano ad avere a che fare i calciatori. Innanzitutto devono maneggiare il pallone con i piedi, che sono la parte meno docile del corpo umano.
E por otro lado que los enemigos tienen la mala costumbre de querer sabotear la jugada, ¿no?
E d'altra parte ci sono i nemici che hanno questa brutta abitudine di volersi mettere in mezzo.
Maradona va resolviendo la situación con su gran confianza creativa y gracias también a un patrón creativo que ha ido desarrollando en los entrenamientos, ¿no?
Dunque Maradona comincia una secuenza di azioni creative che lo porteranno a risolvere questa situazione e lo fa con l'intuito ma anche sulla base di un modello creativo che ha già cominciato a sviluppare in allenamento.
También Picasso decía que no hay genio sin técnica.
Sempre Picasso diceva che il genio senza la tecnica non esiste.
Y Maradona confía absolutamente en que la técnica le va a ayudar a resolver todos los problemas.
E Maradona ha piena fiducia nel fatto che la tecnica lo aiuterà a risolvere tutti i problemi.
Los entrenamientos, el trabajo que el jugador hace cada día de la semana, no es posible recordarlo cuando se juega el partido, pero es el músculo el que lo recuerda.
L'allenamento, cioè il lavoro che ogni giocatore fa in allenamento ogni giorno, non è qualcosa che si possa ricordare a livello consapevole nel momento in cui stai giocando la partita, ma tutto quel lavoro lo ricordano i muscoli.
Para decirlo de una manera grafica, quando uno conduce il coche non sta pensando ora tengo che apretare l'acelerador, ora il freno. Hay algo intuitivo, automático, que se va activando. También Maradona, muchas de las cosas que va haciendo, pues las hace de una manera impensada.
Dunque, per darvi un esempio di quello che succede, quando voi guidate la macchina non pensate consapevolmente adesso devo premere il freno, adesso l'acceleratore, ci sono delle cose che facciamo in modo intuitivo e quasi automatico. Nello stesso modo Maradona qui fa tutta una serie di cose in modo appunto intuitivo ed automatico.
Me queda por decir que la manera que tiene el talento de expresarse en el fútbol es el engaño.
Mi rimane da dire ancora una cosa, il modo in cui il talento si esprime nel calcio è l'inganno.
Se trata de hacerle creer al adversario que uno va a hacer una cosa distinta de la que finalmente hace.
Cioè, si trata di far credere all'avversario che si ha intenzione di fare una cosa diversa da quella che poi si farà in realtà.
El rival que está frente del Maradona se creyó el cuento, como se ve claramente.
E come vedremo chiaramente, l'avversario che era davanti a Maradona se l'è bevuta.
Seguimos con la jugada. Cuando termina el partido y estamos en la ducha, en el vestuario.
Finita la partita, cuando eravamo negli spogliatoi.
Bueno, pues yo le dije, acabas de hacer un gol que será histórico, ya estás instalado en la historia en el mismo lugar que Pelé.
Io ho detto a Maradona, hai fatto un gol che passerà alla storia, cioè il tuo posto nella storia ormai è allo stesso livello di quello di Pelé.
Él me dijo, es increíble porque durante toda la jugada yo estaba buscando la forma de pasarte el balón a ti que venías en el segundo palo.
E il Diego mi ha risposto, beh, è incredibile perché durante tutta quella giocata io stavo pensando a come fare a passare a te il pallone e che eri nella posizione giusta.
No es un acto de vanidad, yo solo pasaba por ahí, ¿no?
No, no, non è che sia vanitoso, io passavo di lì per caso.
Pero cuando Maradona me ha dicho esto, yo entendí perfectamente que la profesión de Maradona y la mía eran dos profesiones distintas.
Ma cuando Maradona me ha dicho esto, ho capito perfectamente que el lavoro, la profesión de Maradona y la mía eran dos profesiones absolutamente distintas.
Debo aclarar que Maradona no había visto la jugada por televisión.
Devo chiarire che Maradona non aveva visto questo passaggio, questa giocata della partita in televisione.
E che non mi dijo, io vi a un compagno che llegava al secondo palo. Dijo che era io il compagno.
E non mi ha detto, ho visto un compagno che arrivava al secondo palo. Lui ha detto che aveva visto me arrivare.
Io lo che quiero che ustedes sepan, hasta che punto una jugada. Es un proyecto en donde uno piensa resolver las cosas de una manera y luego va encontrando imposibilidades que le impiden hacer lo que había pensado y modificar en el acto.
Dunque, io vorrei farvi capire fino a che punto nel calcio una giocata è un progetto secondo il quale uno pensa di fare le cose in un determinato modo, ma mano a mano che va avanti si trova davanti tutta una serie di ostacoli che lo costringono a modificare il suo modo di agire.
Continuiamo con la jugada. Pues aquí ya está ante la posibilidad de terminar la jugada haciendo posiblemente el gol más importante de su vida.
Allora, a questo punto Maradona si trova già nella condizione di poter finire quello che ha iniziato e di segnare il gol più importante della sua vita.
Pero aquí en el vestuario me contó otra historia.
Ma negli spogliatoi mi ha raccontato una storia diversa.
Y todo esto también para que entiendan a qué velocidad pasan las ideas en la cabeza de un genio en acción, ¿no?
E questo un po' per capire tutti insieme la velocità con cui le idee passano per la mente di un genio in azione.
No es un pensamiento estructurado, es un flash, ¿no?
No se trata de un pensiero estructurado, es soltanto un flash.
Es lo que llamamos el sexto sentido, ¿no?
El sexto senso.
Maradona estaba lleno de sexto senso, tenía mucho sexto sentido, ¿no?
Maradona era pieno de sexti sensi, ne aveva in abbondanza di sexti sensi.
Bueno, pues él me dijo que 6 años antes había... Io pensavo che mi stava contando una favola, però mi dijo 6 anni antes io hice una jugada muy parecida en Wembley contro Inglaterra.
Allora, Maradona mi ha detto, io pensavo sul momento che mi stesse raccontando un po' una balla, che 6 anni prima lui aveva fatto una giocata molto molto simile a Wembley contro l'Inghilterra.
Cuando estaba frente al portiere en una situación muy parecida a la que vemos en la imagen,
trovandosi davanti al portiere in una situazione molto simile a quella che abbiamo appena visto,
pues Maradona tiró a la portería.
Maradona aveva calciato verso la porta.
Bueno, ahora vamos a ver esa imagen que hablaba Maradona. Esta fue la jugada che Maradona hizo 6 anni antes.
Adesso vediamo quell'immagine. Questo è il calcio di Maradona 6 anni prima.
Non si vede?
Ve lo raccontiamo?
Sì, è meglio contarlo.
Sì. Bueno, es una pena que no se vea. Luego el que tenga curiosidad la ve en mi ordenador.
È un peccato che non si veda, ma chi è veramente curioso può vederlo qui poi dopo sul mio computer.
Es una jugada un poco más corta, pero exactamente igual a la de México 86.
Dunque, è una giocata un po' più corta, un po' più breve, però esattamente uguale a quella del Messico 86.
Perdonami se ti interrompo, Jorge. Diciamo per riassumere che è una giocata che inizia invece che dalla metà campo, sempre di spalle alla porta, ma sulla tre quarti di campo, lui salta lo stesso numero di avversari e quando arriva davanti al portiere, invece di dribblarlo, la mette di esterno sul secondo palo, sul palo lontano. Questo sì. È per riassumere. No, va fuori, no, più niente la palla.
La pelota va fuori e dice que su hermano le dijo que tendría que haber eliminado al portero.
Dunque la palla va fuori Maradona racconta che suo fratello dopo gli ha detto che avrebbe dovuto saltare il portiere.
Pues él me dijo que cuando estaba frente el portero que a manera de flash se le cruzó pues esa jugada y resolvió de una manera distinta.
Allora Maradona dice che nel momento in cui si è trovato di fronte al portiere, come un flash gli è passato per la mente quella giocata di 6 anni prima e allora ha risolto in altro modo.
Yo que he sido futbolista le creo absolutamente.
E io che sono stato calciatore gli credo.
Y no he sido Maradona, he estado muy lejos de Maradona.
Anche se non sono mai stato Maradona.
Pero sí que es importante entender la importancia de la memoria en todo proceso creativo.
Ma questo per dire quanto sia importante capire l'importanza della memoria in qualsiasi processo creativo.
Maradona a la velocidad de la luz era capaz de hacer ese tipo de lectura y corregir el sentido de la jugada.
Dunque, Maradona con la velocità della luce era capace di leggere la giocata e la situazione e di correggere la situazione e la giocata.
Bueno, pues aquí termina la historia de Maradona. Bueno, aquí está otra vez la jugada de Inglaterra. Es una pena que no se vea. Bueno, pues se trataba de desde el ejemplo de cantarle al genio, ¿no?
Dunque, peccato che non si riesca a vedere la ripetizione di quella giocata, ma quello che volevo fare con questo esempio era di onorare e cantare le lodi del genio a partire da quell'esempio concreto.
Io in mio favore solamente tengo che aggregar che aquel gol che hizo Maradona in México. Maradona fue el que metió el balón dentro de la portería y yo he sido el que sacó el balón de la portería.
L'unica cosa che posso dire a mio onore è che in Messico quel giorno Maradona è stato quello che ha messo la palla in rete. Io sono stato quello che è andato a riprenderla e portarla fuori.
Bueno, me parece que este es un buen punto de partida para reflexionar sobre la creatividad en el fútbol.
Questo mi sembra un buon punto di partenza per riflettere un po' sulla creatività nel calcio.
Bene, allora se permettete mi inserisco perché anche conoscendo Jorge, anche avendo avuto la fortuna di conoscerlo da molti anni, è sempre un piacere e qualcosa di molto stimolante riuscire a conversare.
Anche dall'alto sono contenti di questa storia perché ci sono le campane.
E quindi voglio aggiungergli un elemento di riflessione, perché lui ha citato prima Picasso, lo ha fatto perfettamente ragione quando Picasso diceva che non c'è genio senza tecnica, e io sono tentato ogni tanto di credere che non ci sia genio senza follia. Forse non è un caso che soprattutto nel calcio, e vi prometto che intendo a una concezione del genio calcistico come un genio direi quasi esclusivamente latino, o comunque quasi esclusivamente un genio del sud del mondo, perché credo che le scuole, i paesi nordici abbiano prodotto grandi talenti, abbiano prodotto grandi intelligenze, ma anche giocatori molto algidi, molto distanti. Giocatori che quasi sempre avevano lo sguardo freddo e lontano, non avevano quella scintilla negli occhi che abbiamo trovato in Maradona, ma anche in Garrincha, anche in Romario, in tantissimi giocatori che hanno dato al mondo un'immagine di calcio bello e a volte disperato. Molte volte questi grandi talenti, questi geni calcistici latini hanno avuto anche vite disperate. Forse non è un caso che un tempo i giocatori creativi, soprattutto nei paesi latinoamericani, erano quelli che giocavano all'ala, quindi vicino al margine del campo, quasi isolati dal mondo in un certo senso, ed erano anche nelle loro vite private giocatori borderline che spesso hanno distrutto fuori dal campo quello che erano riusciti a costruire grazie al loro genio sul rettangolo verde. E io vorrei stimolare Jorge proprio su questo tipo di riflessione, cioè il genio è quasi sempre ribelle. Solitamente e il genio fa paura perché rompe l'ordine costituito, perché non è governabile, perché è portatore di soluzioni dentro e fuori dal campo che sono imprevedibili. Tu sei stato grande calciatore, ma sei stato anche allenatore e dirigente di un club importante come Real Madrid, e spesso il calciatore ha un'immagine, soprattutto se è molto bravo, un'immagine letteraria, ma l'allenatore già ce l'ha molto meno e il dirigente meno ancora. Secondo te perché c'è questo rapporto conflittuale tra il genio e la parte istituzionale del calcio, cioè l'allenatore, il dirigente? C'è un rapporto di paura reciproca, è la paura di non riuscire a governare, è la paura di essere messo in secondo piano.
Sì, è che il genio è subversivo, però non possiamo pretendere che dentro del campo sea un hombre que rompa las reglas y que fuera del campo ayude a los abuelitas a cruzar la calle, ¿no?
Sì, dunque, il genio è sovversivo, ma noi non possiamo pretendere che un genio calcistico sia in campo quello che rompe le regole e fuori dal campo il boy scout che aiuta le vecchiette ad attraversare la strada.
Il genio tiene la virtù de desafiar los miedos y vencerlos, ¿no?
Il genio ha la virtù di sfidare le paure e superarle.
El miedo tiene muchas maneras de expresarse dentro de un campo de fútbol.
La paura in un campo di calcio si può esprimere in molti modi.
Hay entrenadores que sistematizan una jugada que a lo largo de una semana a base de repeticiones te enseñan una jugada de memoria.
Ci sono degli allenatori che sistematizzano una certa giocata, un certo passaggio. Durante tutta una settimana, a forza di allenamenti e ripetizioni, ti insegnano tutto in tutti i dettagli a fare una certa giocata.
Después, quando llega il momento del partito, l'entrenador te dice: tú eres libre de hacer lo que quieras dentro de la cancha.
Poi, quando comincia la partita, l'allenatore ti dice: tú sei libero di fare quello che vuoi sul campo.
Lo que ocurre es que cuando uno está jugando delante de 50.000 espectadores, lo que hace es aquello que te hace sentir más seguro.
Ma quello che succede è che quando stai giocando davanti a 50.000 tifosi tendi a fare quello che ti fa sentire più sicuro.
Delante del pubblico, perché nadie tiene l'aspirazione di fare il ridicolo.
Davanti al pubblico nessuno vuole rendersi ridicolo.
E delante dell'entrenador, perché sabes perfettamente che solo te perdonerà la desobediencia se la desobediencia è efficace.
E poi hai anche paura di fare brutta figura davanti all'allenatore, perché sai che l'allenatore ti perdonerà di avere disobbedito, diciamo, alle consegne, se quella disobbedienza ha un risultato efficace.
Tornando alla tua Argentina, che ha avuto negli anni 70 soprattutto un movimento culturale legato al calcio molto importante e molto strano per quello che è stato il nostro modo di vedere il football, e ha partorito anche almeno un paio di teorie che a me sono sembrate sempre molto interessanti, magari non totalmente condivisibili ma interessanti, e una era quella secondo la quale si gioca come si vive, cioè che ogni paese porta impresso nel proprio football il marchio genetico della propria creatività, del proprio modo di essere, e quindi gli argentini erano quelli tignosi che non ballano mai, i brasiliani erano quelli che portavano che si muovevano sul campo come se stessero sfilando per l'avenida Atlantica, gli italiani erano i furbi, quelli del catenaccio. Poi c'è stato un periodo in cui si è un po' tentato di normalizzare le creatività locali. In Italia c'è stato un periodo in cui abbiamo costretto un po' tutti i geni del nostro calcio ad emigrare o a sedersi tristamente in panchina. C'è stato il tempo in cui Baggio era scaricato da una squadra all'altra perché non si capiva bene cosa fosse, perché non riuscivano ad inquadrarlo in quella che era la costruzione mentale rigida del nostro calcio. Adesso credo che si stia tornando un po' alle caratteristiche individuali dei paesi. È possibile secondo te che il calcio sia così rappresentativo di una identità nazionale?
Sì, io credo che el fútbol se parece al lugar donde se juega, pero también se parece al tiempo en el que se juega.
Io credo che il calcio somiglia al posto in cui viene giocato, ma anche somiglia al tempo, al momento in cui viene giocato.
Questo è tempo di globalizzazione, di uniformizzazione culturale.
Stiamo passando, in questo momento siamo in un'epoca di globalizzazione, dove la cultura viene uniformata.
Y eso también lo refleja el fútbol.
E questo ovviamente si riflette anche sul calcio.
Maradona es un jugador típicamente argentino.
Maradona è un giocatore assolutamente tipicamente argentino.
Pero Simeone o Batistuta son jugadores perfectamente assimilabili al stile europeo, no?
Ma Simeone e Batistuta sono dei giocatori che possono essere benissimo assimilati allo stile europeo.
Io credo che este es un juego que uno aprendía gracias a los mayores.
Questo è un gioco che una volta si imparava dai più grandi, dai più vecchi.
De hecho, mi ejemplo personal, yo he aprendido el amor al juego y la técnica del juego gracias a los veteranos de mi pueblo.
Il mio esempio, posso dare un esempio molto personale. Io ho imparato l'amore per il calcio e anche la tecnica del calcio dai veterani del mio paese.
Io vi il primer partito professional por televisión. Lo vi quando tenía 15 años.
Io la prima partita ufficiale professionale in televisione l'ho vista a 15 anni.
Il primer partito en directo en un estadio lo vi con 17 años.
La prima partita allo stadio proprio dal vivo l'ho vista a 17.
Y el primer partido que jugué en un estadio lo jugué con 18.
E la prima partita che ho giocato in uno stadio l'ho giocata a 18 anni.
Ahora un niño en cualquier lugar del mundo crece sabiendo perfectamente quién es Ronaldo, quién es Zidane, quién es Totti, quién es Tevez, todos tenemos acceso a todo.
Adesso un bambino in qualsiasi parte del mondo cresce sapendo già perfettamente chi è Ronaldo, chi è Zidane, chi è Totti, chi è Tevez. Tutti abbiamo accesso a tutto.
El aprendizaje tiene dos estaciones. Primero se admira y después se copia.
E imparare è qualcosa che si fa passando per due fasi. Prima c'è l'ammirazione e poi cominciamo a copiare.
Ora la televisione permette emular a un giocatore di qualche lugar del mondo, no?
E ora la televisione ci permette di copiare, di emulare un giocatore di qualsiasi paese del mondo.
Por eso el fútbol, que es una expresión cultural, pues cada día se parece menos alla terra in la che nasce, no?
E dunque il calcio, che è un'espressione culturale, somiglia ogni giorno di meno al paese in cui si comincia a giocare.
De toda forma
se ponga la camiseta que se ponga un equipo brasileño, sabemos que es brasileño, sobre todo si lo contraponemos a un equipo che se ponga la camiseta che se ponga, sarà alemano.
In ogni caso, indipendentemente dalla maglia che indossa, se una squadra è brasiliana, vediamo subito che è una squadra brasiliana, soprattutto se la paragoniamo ad una squadra tedesca.
Beh, a proposito di brasiliani, credo che Darwin, questo tocchi a te, perché tra un italiano nato in Brasile e un argentino mi tocca fare da moderatore. È un derby pericolosissimo, vi consiglio di tenervi alla larga.
Parlare di geni, Maradona, io ho la fortuna di essere amico di Diego, l'ho accompagnato nel viaggio da Barcellona a Napoli quando ero inviato di Tutto Sport. Abbiamo una foto insieme, tutti e due con i capelli così, sembrano foto segnaletiche. E quando ricordo la prima intervista, avevo chiesto a Diego come farai a superare la nostalgia per Buenos Aires, e lui mi rispose: mi basta aprire la finestra e guardare il mare di Napoli. E mi sorprende sempre Maradona, mi sorprende anche adesso, quando lui è adesso in cura in un ospedale psichiatrico. Quando la prima dichiarazione, quando l'ha rilasciata, ha detto: che mondo strano, arrivavano da me persone che dicevano: ciao, io sono Napoleone, ciao, io sono Giulio Cesare. Quando dicevi io sono Maradona, nessuno mi credeva. Questo. Ma forse il racconto più bello che ho sentito, a parte questa storia magnifica di Jorge che ha giocato con Diego su Maradona, è una storia brevissima che mi ha raccontato un collega di Napoli, che mi fa: Darwin, io te lo giuro, io rassoccavo, stava piovendo, cadevano queste gocce, ad un certo punto cade una goccia, Diego la prende, uno, due, fa tre pallecce e poi la goccia si è sciolta. Questo. Io adesso voglio parlarvi brevemente di un altro genio del calcio, che è Mané Garrincha, che ha segnato la mia infanzia in Brasile. Io sono nato a San Paolo del Brasile, devo dire che i primi miei eroi sono stati i miei genitori, che poco più che ragazzi, chiudendosi alle spalle la nostalgia e cercando di chiudersi alle spalle la povertà, partirono per il Brasile. Come si partiva allora? Si partiva su una nave con una valigia di cartone. Non sono leggende, e io cerco di raccontarlo anche a mio figlio, che ha tutto adesso. Tra l'altro mio figlio si chiama Santiago, non per lo stadio Santiago Bernabeu, ma per il pescatore del vecchio mare di Hemingway. Perché molti, visto che mi occupo di calcio, mi chiedono: ma quello l'hai chiamato come uno stadio? Dico no, in caso contrario l'avrei chiamato stadio comunale, visto che sono juventino, ma metto perché questa storia. Lo stadio delle Alpi, come dico. Stadio delle Alpi Pastorino era un po' più. E devo dire che ringrazio il cielo di avere nel mio DNA la povertà, perché quando si è poveri si guardano le cose della vita in un modo diverso. E per questo tante volte io non capisco il nostro paese quando cerca di chiudere le porte a chi viene qui a cercare un po' di felicità, la stessa speranza che hanno cercato i miei genitori. E devo dire. Devo dire che il mio maestro, che è stato Giovanni Arpino, grande scrittore, purtroppo dimenticato, perché questo è un paese che ha bandane ma non ha memoria. Mi disse sottoterra si parla italiano, ed è una grandissima verità. Ma arriviamo a Garrincha. Io nasco a San Paolo del Brasile il 18 settembre 1955, voglio dire, chi se ne frega, avete ragione, però in quello stesso giorno, mese e anno debutta in nazionale Mané Garrincha. Chi è stato Garrincha? Garrincha nasce povero, con la poliomielite, in una capanna a Pau Grande, siamo alla periferia, nella foresta di Rio de Janeiro. Muore solo, abbandonato, alcolizzato, in un ospedale neurologico di Rio de Janeiro. Però è stato uno, secondo me, uno dei più grandi giocatori del mondo, un giocatore romantico, giocava alla destra. Aveva una sola finta che portava con la gamba ferita, ed era una finta capace di ingannare qualsiasi avversario. C'è una fotografia che è emblematica. Una partita contro l'Unione Sovietica, Garrincha che fa una finta e tre giocatori che cadono per terra. Era analfabeta, ma è stato il giocatore più cantato da musicisti, poeti e scrittori brasiliani. Tra questi Vinicius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Gilberto Coutinho, che ha scritto forse la più bella frase dedicata a un giocatore, ed è questa: il calcio come la letteratura, se ben praticato è forza di popolo. I dittatori passano, passeranno sempre, ma un gol di Garrincha a un momento eterno non lo dimentica nessuno. Garrincha nel 1958 è protagonista di quella vittoria al mondiale del Brasile contro la Svezia. Chile che si sente campione e l'Uruguay trascinata da un uomo straordinario che Obdulio Varela riesce a far star zitte 220.000 persone. Ma di Obdulio poi parleremo, perché Jorge nel suo libro racconta questo episodio. Ma arriviamo al 1958. Garrincha era uno che non sapeva niente di niente, non gli importava niente di nessuno. Quando gli dicevano chi marchi domani, gli dicevi Giovanni, e per lui erano tutti Giovanni i suoi avversari. Quando il Brasile vince contro la Svezia, vede i suoi compagni esultare e lui dice: vabbè, è la partita di ritorno? Non sapeva nemmeno che la partita era in una finale unica. Saliamo sull'aereo con Garrincha che riporta la nazionale brasiliana a Rio de Janeiro, la nazionale campione del mondo. Vicino a Garrincha c'è Nilton Santos, chiamato enciclopedia del calcio, che è l'intellettuale del gruppo, un po' come Jorge Valdano, no? Garrincha tiene stretta una radio che ha comprato in Svezia. E Nilton Santos fa: ma Garrincha, ma che te ne fai di quella radio? Lui è sospettoso, fa: perché? L'hai comprata in Svezia, parla svedese, tu a malapena sai il portoghese. Lui prende la radio, la butta per terra e fa: ma perché mi devono sempre fregare tutti? E arriviamo dal governatore di Rio. La nazionale brasiliana viene accolta in pompa magna dal governatore di Rio. Quella squadra, la squadra di Pelé Bambino, del portiere Gilmar, di José Altafini, che chiamavano Mazzola per la sua straordinaria somiglianza con Valentino Mazzola. Ancora adesso, quando lui va in Brasile, deve voltarsi a quando lo chiamano Mazzola, perché Altafini non lo chiama nessuno, ma questa è la verità, quindi deve, come sono, no, i nomignoli che ci sono, i soprannomi nei paesi latinoamericani. E qui c'è la più bella storia, secondo me, di calcio. Il governatore dice ai brasiliani: per la vittoria, per voi, c'è una villa a Copacabana. Tutti i giocatori si abbracciano, che bello, una villa a Copacabana, una villa a testa a Copacabana. L'unico serio, triste e Garrincha. Il governatore di Rio dice: ma chissà cosa vorrà questo analfabeta di Garrincha, chissà che pretese avrà. Ma proprio a me doveva capitare Garrincha. Seccato, dice: Manè, si può sapere cosa vuoi se non ti va alla villa a Copacabana? Garrincha indica una gabbietta dove c'è un passerotto. Dice: io voglio solo la libertà di quell'uccellino, solo questo.
Beh, però io volevo riprendere interrompendo bruscamente questo momento di poesia. Mi assumo l'incarico di distruggere le emozioni. Avevamo lasciato in sospeso un discorso, perché è vero che il genio si alimenta sulla vicinanza tra il genio e la follia, perché in realtà è vero, il genio si alimenta di strada, però è anche vero che è un'usanza tipicamente argentina, e di questo ti faccio totalmente responsabile, incarna il Presidente della Repubblica Argentina in questo momento. In Argentina voi giocatori di talento li chiamate El Loco, cioè il soprannome di qualsiasi giocatore di talento in Argentina è Loco Gatti, è Loco Carrasco, è Loco... ce n'è una quantità infinita. A parte il fatto che un soprannome può venire naturale, però mi sembra simbolico di questa vicinanza eterna tra il genio e la follia.
Sì, es histórica, o sea, el Loco Corbata en 1950,
el Loco Hausmann
en el Mundial del 74, sí, a todos aquellos que son indescifrables, digamos que superan todas las reglas, pues finalmente son bautizados como Loco, el Loco Gatti, por decir el nombre de un portero. Ya es difícil ser transgresor siendo portero. Bueno, Gatti lo logró y con todo derecho se le llama Loco. Yo creo que hay dos formas de ser libre. Una es la irresponsabilidad de Garrincha. Perdona.
Dunque sì, forse questo è già un fatto storico, diciamo di costume storico nel calcio argentino. Ci sono i primi esempi del loco, li abbiamo già negli anni 40, negli anni 70. Ogni volta che un giocatore è geniale, indecifrabile, che va al di là delle regole, che le rompe le regole, viene prima o poi battezzato il loco, cioè il folle. Siamo arrivati perfino al Loco Gatti che faceva il portiere, ed è dura andare fuori dagli schemi e dare queste prove di follia essendo un portiere. Io credo che ci sono due modi di essere libero. Uno è quello di essere un po' irresponsabili, come l'esempio di Garrincha.
Eso es que no sabía cómo se llamaba su marcador ni sabía cuándo terminaba un campeonato.
Che era uno che non sapeva come si chiamava quello che lo stava marcando e non sapeva neanche quando finiva il campionato.
E sua aspirazione non era la di essere libero, sua aspirazione era la di essere felice.
Lui non aspirava a essere libero, aspirava ad essere felice.
Entonces, bueno, pues jugaba, o sea, entendiendo el juego como la posibilidad de escaparse della dura realtà, no?
Dunque lui giocava e considerava il gioco come la possibilità di fuggire alla dura realtà.
Y la otra manera de ser libre es la manera maradoniana, o sea, rebelándose contra lo establecido.
Dunque, l'altro modo di essere liberi è il modo alla Maradona, cioè quello di ribellarsi all'ordine stabilito.
Hay una paradoja, que ser libre tiene un precio, ¿no?
C'è un paradosso, è il fatto che essere liberi ha un prezzo.
Lo pagò Garrincha, che quando terminò di giocare al football, pues non encontrò una soddisfazione equiparabile e si convirtiò in un inadaptato.
È un prezzo che ha pagato Garrincha, che quando ha smesso di giocare a calcio non riuscì a trovare qualcosa che gli desse una soddisfazione paragonabile e si trasformò in un disadattato.
E lo pagò también Maradona, che a forza di desafiare il sistema terminò convirtiéndolo in una vittima, no?
Ed è un prezzo che ha pagato anche Maradona, che a forza di andare contro il sistema, di ribellarsi al sistema, si è trovato in una situazione in cui il sistema lo ha trasformato in vittima.
Ti interrompo un secondo. A proposito di Maradona, hai detto una cosa molto vera, credo, a proposito della sua incapacità di adattarsi ad una vita normale. Tu hai scritto: quando sei stato Dio è difficile tornare ad essere un uomo come gli altri. Cioè, è questa secondo te la chiave del precipizio nel quale sembra essere caduto quello che è stato probabilmente, non so se come dice Darwin, il più grande poeta del Novecento, ma sicuramente il più grande genio che il calcio ci abbia proposto negli ultimi 100 anni?
Sì, è una storia un poco larga che io non so se si adatta al tema di questa mattina. Io trattare di decir mi opinión de la manera más simple posible.
Dunque sarebbe una storia molto lunga che non so in quale misura stia dentro all'argomento di stamattina. Io cercherò di raccontare un po' quello che io penso, ma brevemente.
Dall'applauso mi sembra di capire che forse si adatta. Perché...
en países como Argentina, el fútbol han alcanzado un nivel simbólico demasiado importante.
In paesi come l'Argentina il calcio ha raggiunto dei livelli simbolici anche troppo importanti.
A livello economico non siamo nada, a livello militare non siamo nada, a livello futbolistico siamo algo nel mondo.
Cioè l'Argentina come economia a livello mondiale non esiste, a livello militare non esistiamo, ma come calcio abbiamo una presenza nel mondo.
Dopo il Brasile.
Hubo un momento in Argentina in donde el imaginario de nación empieza a desaparecer.
C'è stato un momento in Argentina dove l'immaginario degli argentini come nazione comincia a scomparire.
Había algunos mitos en Argentina, incluso los más pobres comían.
C'erano alcuni miti, come per esempio il fatto che in Argentina anche i più poveri riuscissero a mangiare.
Pues ahora hay verdaderos problemas de desnutrición.
Ora abbiamo dei problemi di denutrizione.
También el otro mito era que en Argentina se estaba muy lejos de cualquier punto de conflicto, que era imposible que sufriéramos una guerra.
C'era un altro mito che era che l'Argentina era troppo lontana e distaccata da qualsiasi possibile conflitto, non era possibile che noi ci trovassimo in una situazione di guerra.
Esto se terminó con la guerra de las Malvinas.
E questo è finito con la guerra delle Malvinas.
Hay un tercer mito, Argentina es un país culto con un altísimo nivel de alfabetización.
Un terzo mito è che l'Argentina è un paese colto con un tasso di alfabetizzazione molto alto.
Bueno, pues ahora las estadísticas cada vez nos ponen más cerca de Latinoamérica y más lejos de Europa también en el capítulo de la educación.
E oggigiorno, secondo i dati statistici, anche nel settore dell'istruzione siamo sempre più vicini al resto dell'America Latina e sempre più lontani dall'Europa.
Pues en medio de todo este conjunto de frustraciones apareció Maradona.
E dunque, in tutta questa situazione caratterizzata da mille frustrazioni appare Maradona.
Que en el Mundial del 86 le permitió a todo Argentina un salto de autoestima.
Che con il Mondiale dell'86 diede una fortissima spinta all'autostima di tutta l'Argentina.
Maradona era il generale che noi iba a vengar della affrenta della Malvina contro Inghilterra, no?
Maradona era il generale che ci avrebbe dato la rivincita dell'affronto delle Malvinas contro l'Inghilterra.
Era tale la humillación de los argentinos que hasta se festejó más el gol con la mano que el mejor gol de la historia del fútbol, ¿no?
Il livello di umiliazione che sentivano gli argentini era talmente alto che si arrivò a festeggiare di più il gol fatto con la mano che non il più bel gol della storia del calcio.
Bueno, lo cierto es que Maradona tenía una demanda sobre sus hombros de 30 millones de personas que estaban totalmente convencidos de que Maradona era Dios, ¿no?
E dunque Maradona si portava sulle spalle questo peso di 30 milioni di persone che erano convinti che lui fosse Dio.
Luego el tiempo demostró que en el fútbol es muy fácil que los héroes se conviertan en víctimas.
E poi il tempo ha dimostrato che nel calcio è facile per gli eroi diventare vittime.
E che i trionfi del football sono solo una tregua della realtà, no?
E che i trionfi raggiunti nel mondo del calcio sono soltanto una pausa nella realtà.
E che la forza simbolica del football non alcanza per tapar le grandi frustrazioni sociali.
E che la forza simbolica del calcio non è sufficiente ad arginare le grandi frustrazioni,
ecco,
sociali.
Volevo, scusa se ti interrompo, ma bisogna aprire adesso una pagina, devo dire che è molto dolorosa per quanto riguarda l'Argentina, parlando della follia di quella che è stata una dittatura feroce in Argentina. E anche il calcio, che dovrebbe essere innocente, a quell'epoca venne coinvolto. Nel 1978 si disputarono i mondiali in Argentina, in uno stadio si giocava, in un altro stadio si torturavano, violentavano, uccidevano gli oppositori del regime del generale Videla. A lungo l'Argentina ha cercato di rimuovere questa ferita, questa cicatrice. I giocatori dicevano non sapevamo, non conoscevamo, come durante la guerra qui da noi, quando ci furono le deportazioni, gli eccidi degli ebrei, nessuno sapeva niente, ma morivano a migliaia. Soltanto adesso c'è questa forza, no? Di un popolo che sta rinascendo, che, non ha, che cerca di uscire da, quella, da questo tunnel e parla di quell'esperienza. Ecco, io ti voglio chiedere, Jorge, dal tuo punto di vista, che cosa ha significato quella vittoria, che tra l'altro fu una vittoria fasulla, perché ci fu una partita, quella col Perù, che fu una truffa, servivano 6 gol, sono stati fatti 6 gol, peccato, un fatto straordinario, il portiere Quiroga del Perù giocava in Argentina. E Quiroga un anno fa mi sembra ha ammesso, è vero, noi abbiamo venduto questa partita, in finale doveva andarci il Brasile, invece ci fu la finale tra Argentina e Olanda. Ecco, come un giocatore, un argentino, un intellettuale come te, rilegge quell'epoca storica, politica, ma rilegge anche quel mondiale?
Bueno, Pastorini defiende il football brasileño de una manera... Me acabo de enterar aquí que Pastorini ha nacido el 30 de septiembre del año 55.
Ho appena saputo che Pastorini è nato il 18 settembre del 55.
Io ho nascito il 4 d'ottobre del 55, 20 giorni dopo.
Io sono nato il 4 ottobre del 55, 20 giorni dopo.
Non lo tenía pensato nacer questo disco, però creía che era il momento di arrivare per compensarlo.
Sì, non l'avevo programmato, ma evidentemente ho avuto questa idea che dovevo arrivare in quel momento un po' per compensare.
Però indiscutiblemente il Mundial del 78 es un mundial viciado por haberse organizado bajo la dictadura militar.
Indubbiamente il mondial del 78 è un mondiale viziato dal fatto di essere stato organizzato sotto una dittatura militare.
Hay una frase siniestra y brillante de un militar della epoca.
C'è un'affermazione sinistra e brillante di un militare del tempo.
Que decía lo siguiente: cuando no hay objetivos políticos, suele ganar el mejor.
Que diceva: cuando no ci sono degli obiettivi politici, di solito vince il migliore.
En el Mundial del 86, el triunfo de Argentina fue primero en un territorio neutro.
Nel mondiale dell'86 il trionfo dell'Argentina è stato il primo in territorio neutrale.
In secondo luogo, sin ninguna ventaja di tipo politico.
E poi senza che ci fossero possibili vantaggi politici.
E in terzo luogo, con la presenza di Maradona, che era una espressione culturale autentica del sueño futbolistico de los argentinos, ¿no?
E poi c'era la presenza di Maradona, che era l'espressione culturale, reale, autentica, del sogno calcistico degli argentini.
E nada más.
E allora, prima di passare alle domande dei nostri amici che ci hanno fatto compagnia stamattina, poi li mandiamo a pranzo e ci andiamo anche noi, come vedete.
Entonces non entendí la pregunta. ¿Cuál era? ¿La pregunta cuál era entonces?
La pregunta era qué valoración das el hecho de que se celebrara ese mundial en Argentina en esa situación política, social, de dictadura.
Bueno, evidentemente, visto en perspectiva, el fútbol fue en ese momento un gran ocultador de la realidad.
Dunque, sì, visto da oggi con la prospettiva del tempo, il calcio in quel momento è servito come schermo per nascondere la realtà.
E il trionfo permitió darle legittimità al governo militare.
Ed indubbiamente quella vittoria ha in qualche modo aiutato a legittimare il governo militare.
Yo creo que los futbolistas ante una situación así están ante una verdadera encrucijada.
Io credo che i calciatori, quando si trovano in una situazione del genere, si trovano veramente in un grave dilemma.
Il discorso di Menotti, che a me mi parece intelligente, il discorso di Menotti, l'entrenatore d'argentino, che a me mi parece un discorso intelligente.
Il discorso di Menotti, allenatore argentino, che a me sembra un discorso intelligente,
era che i giocatori rappresentavano il modo di sentire il football di tutti gli argentini.
Diceva che i calciatori rappresentavano la maniera di intendere, di sentire il calcio di tutti gli argentini.
E no, il dei rappresentanti illegittimi che in quel momento governavano l'Argentina.
E non i rappresentanti che illegittimamente in quel momento rappresentavano l'Argentina.
Sì.
No, un'ultima cosa, poi passiamo alle domande, tanto per abbiamo aperto giustamente sul tema della creatività e credo sia giusto tornarci per chiudere. È vero che c'è il genio, ma non c'è soltanto il genio, c'è anche il talento, che forse non arriva al livello della genialità, ma ci si può avvicinare. Tu credi che, almeno dal punto di vista calcistico, il genio si possa allenare, cioè possa essere migliorabile, possa essere plasmabile, modificabile, è una realtà assoluta che va presa in blocco e accettata così com'è?
Sì, a me mi pare che la libertà è la parte più importante del processo creativo.
Io credo che la libertà è la parte più importante del processo creativo.
Se antes había más jugadores originales, singulares, distintos.
Se una volta c'erano più giocatori originali, particolari, diversi.
È perché il football si apprendeva ad un modo libre in la calle.
È perché si imparava a giocare a calcio liberamente per strada.
Ora uno de los enemigos del fútbol es la enseñanza académica.
Oggi uno dei grandi nemici del calcio è proprio l'insegnamento di tipo accademico che se ne fa.
Los niños entran a una escuela de fútbol.
I bambini entrano, vengono iscritti ad una scuola di calcio.
Y todos salen pegándole al balón de una determinada manera, cabeceando de una determinada manera, corriendo de una determinada manera.
E tutti escono da questa scuola calciando il pallone in un certo modo, colpendo di testa in un certo modo e anche correndo secondo certe regole.
Y eso está haciendo desaparecer la diferencia.
E questo sta in qualche modo aiuta a far scomparire le diversità.
Creo que es un tipo de enseñanza que ayuda mucho a que los mediocres sean un poco mejor.
E credo che questo tipo di insegnamento aiuta molto i mediocri a diventare un po' migliori.
Y ayuda también a che lo genio sia un poco peor.
Però questo va un po' a scapito dei geni.
Voy a dar un ejemplo personal sobre lo que es, digamos, la enseñanza espontánea, ¿no?
Io vorrei dare un esempio personale di quello che è l'insegnamento spontaneo.
Yo era un jugador claramente diestro.
Io ero un calciatore chiaramente destro, cioè giocavo con la destra.
Si quería golpear la pelota con la pierna izquierda, me caía.
Se tentavo di dare un calcio al pallone con il piede sinistro, andavo a terra.
Hubo muchos entrenadores que intentaron enseñarme a pegarle alla pelota con il piede izquierdo.
E ci sono stati molti allenatori che hanno tentato di insegnarmi a colpire la palla col piede sinistro.
E fu impossibile.
E non ci sono riusciti.
E seguì un metodo molto particolare.
E ho seguito un metodo molto speciale.
Preguntarle alla pierna derecha come pegarle con la pierna izquierda.
Ho chiesto alla gamba destra come dovevo fare a calciare con la gamba sinistra.
Ossia, le pegaba con la pierna derecha y pensaba el movimiento, cómo ponía el cuerpo, cómo apoyaba el pie izquierdo.
Dunque, calciavo con la destra e cercavo di trasmettere alla gamba sinistra tutti i movimenti, cioè come mi posizionavo con il corpo, come muovevo il piede, come l'appoggiavo.
Como el problema era mío, era mi cuerpo el que me tenía que enseñar la mejor manera de coordinarme.
Visto que era un problema mío, personale, era soltanto el mio corpo que poteva insegnarmi el modo migliore per raggiungere il coordinamento.
No fue milagroso.
Non c'è stato nessun miracolo.
Yo era un jugador extraordinariamente tenaz.
Io ero un giocatore molto molto ostinato, tenace.
La mia carriera è un esempio di ciò. Io de los 20 a los 24 anni he jugado en segunda división.
La mia carriera di questo è un esempio. Io dai 20 ai 24 anni ho giocato in Serie B.
Y con 30 años estaba en el Real Madrid y en la selección argentina.
E a 30 anni ero giocavo nel Real Madrid ed ero nella nazionale argentina.
La manera de lograrlo era llegar al entrenamiento una hora antes e irme del entrenamiento una hora después.
E per raggiungere tutto questo il metodo era arrivare in allenamento un'ora prima ed andarmene un'ora dopo tutti gli altri.
Con respecto alla pierna izquierda devo decir que terminé mi carrera jugando de extremo izquierda.
Dunque, per finire, per quanto riguarda la gamba sinistra, devo dire che ho finito la mia carriera giocando alla sinistra.
Y que hay mucha gente que me recuerda como un jugador zurdo que algún día jugó en la selección argentina y en el Real Madrid.
E ci sono molti che mi ricordano come un giocatore mancino che ha giocato nella nazionale argentina e nel Real Madrid.
Y solo y solo tengo que agradecérselo a mi voluntad y a mi pierna derecha, que fue la maestra de la pierna izquierda.
Devo dire grazie soltanto alla mia propria volontà, ma anche alla gamba destra che ha insegnato tutto alla gamba sinistra.
Adesso credo sia arrivato il momento delle domande, se qualcuno vuole.